Bene, leggiamo il secondo capitolo di questa.
Allora, gli ombre del sogno. La mente è avvolta dall'ignoranza che offusca la nostra più profonda saggezza, la nostra luce interiore, la parte chiara della mente come un cristallo ricoperto dalla polvere. L'illusione ci porta a percepire la realtà in modo sbagliato, con una mente condizionata che produce tristezza e sofferenza, perché non riconosce la vera natura dei fenomeni, non capiamo come e perché le cose accadono e neppure i meccanismi che guidano le nostre azioni, che tante volte avremmo voluto non compiere mai.
Un attimo solo, questo è il concetto fondamentale della nostra dottrina, voi sapete bene, cioè il concetto che la mente è un'entità luminosa, che di per sé la mente ha una struttura chiara e luminosa, ma che questa è coperta perché esiste una serie di polveri che la rivestono e sono le maculazioni, o gnomon, tutte le emozioni da cui siamo circondati e che non permettono di vedere la vera natura della realtà, e di conseguenza noi non soffriamo per la realtà, ma per l'idea che abbiamo della realtà, in quanto sono i nostri pensieri a cambiare la realtà fenomenica, che invece di per sé è una realtà illusoria, e noi la crediamo solida in base solo ai nostri pensieri, alle nostre emozioni, sensazioni e percezioni. Sì, quando siamo disposti a riconoscere la saggezza profonda della mente, superando l'ignoranza, non andiamo da nessuna parte.
Capita a volte che siamo svegli e vorremmo che tutto fosse un sogno, e quando sogniamo succede che soffriamo e ci disperiamo come se fossimo svegli. Tante volte ci siamo chiesti perché sogniamo. La mente crea ogni fenomeno interno ed esterno, la mente crea e distrugge la realtà e i sogni. Il nostro inconscio o coscienza emozionale è il responsabile dei sogni, il vero protagonista che esprime per immagini il linguaggio segreto della mente. Riflettendo come in uno specchio tutto il nostro vissuto emozionale, fatto di abitudini e percezioni erronee, correlate per lo più alla vita quotidiana e alle esperienze passate, sempre condizionate da paura, odio, frustrazione, attaccamento, rabbia, l'inconscio è come un predatore che inserisce all'interno del suo spazio la materia prima dei sogni, pensieri, emozioni, convinzioni, sensazioni, percezioni e opinioni che raccoglie dall'ambiente esterno attraverso le porte dei sensi.
Sì, un attimo solo. Questo è un concetto vero solo in parte, nel senso che le cose dette sono ovviamente vere, però il problema è che l'inconscio a cui si deve questo fenomeno non è una sentina di nequizie, non è un posto da dove vengono miasmi mefitici, voglio dire, è un posto certamente da cui noi siamo fortemente condizionati e dobbiamo fortemente controllare attraverso la consapevolezza e la saggezza e la conoscenza superiore. Però indubbiamente non è che sempre nel sogno viene riflesso come la luce della luna sull'acqua, sempre i sentimenti di rabbia, odio, paura. Delle volte i sogni sono di una bellezza straordinaria, sono sempre estremamente illusori, sia chiaro, però voglio dire, non sono sempre espressioni di sofferenza e dolore, come forse questo che viene detto sembrerebbe significare. La maggior parte dei sogni naturalmente rappresentano quello che è una visione parziale, quello che è una prospettiva parziale della realtà convenzionale che noi viviamo. Però ecco, molte volte può capitare di fare un sogno, sempre estremamente illusorio, sia chiaro, in cui però non compare, voglio dire, odio, dolore, sofferenza, ma talvolta sentimenti di amore, di grandi emozioni benefiche che possono anche portare a anche a ristrutturazione di certi aspetti della mente inconscia.
A livello profondo della coscienza, cioè la coscienza radice, sono registrate tutte le esperienze che rimangono immagazzinate, pronte a manifestarsi nei nostri sogni, quando la mente richiama la memoria delle sue esperienze e sviluppa il suo riflesso in forma di sogno. La mente, o coscienza, durante il giorno è attraversata da molti pensieri e fantasie, è cangiante, è mobile, indaffarata e veloce, continuamente indirizzata all'interpretazione delle percezioni che provengono dai sensi. È come una trama di tessuto con molti nodi, ove ciascun nodo rappresenta una emozione disturbante, un pensiero malsano, un dolore insanabile o una sofferenza insopportabile. Durante il sonno la mente non addestrata si acquieta e si ferma quando le cinque coscienze sensoriali si ritirano. L'inconscio invece è animato da un'attività incessante, nello stato di veglia, durante il sonno e durante il sogno.
Sì, ma sono insomma concetti difficili da spiegare, ma praticamente per me, che mi interessa di mente da un punto di vista anche occidentale, quella che i maestri tibetani chiamano coscienza radice sicuramente ha sede in quella parte archetipa del nostro cervello, o che si chiama archipaglio, e che è una struttura che si chiama ippocampo, nel quale viene conservata la memoria sotto forma di ricordi, e naturalmente questo mette una serie di problemi che non fanno parte di questa lezione, per come i ricordi devono essere codificati, per come devono essere processati e per come devono essere appunto la parola inglese, recording, che devono essere non ricordati, ma proprio come devono essere classificati. Per cui da lì, dalla coscienza radice, questa coscienza che si trova appunto a livello dell'ippocampo, quando si svegli, naturalmente traiamo le condizioni di ricordo. Però ecco, nel sonno ci manca una memoria particolare che esiste, che si chiama work memory o memoria di lavoro, la quale è quella di tutti i giorni, quella che usiamo tutti i giorni, perché naturalmente può consentire di ricordare solo poche cose, perché è fatta evoluzionisticamente in una maniera molto particolare. Essendo noi stati per millenni, per centinaia di migliaia di anni cacciatori, noi appunto dovevamo entrare in un nuovo ambiente di caccia e lì naturalmente eliminare tutti i ricordi che avevamo nella mente, ricordi transitori, passeggeri, per creare nuovi ricordi e nuovi pezzi di memoria. E in genere non riusciamo mai a superare la regola del 5 più 2 meno 2, cioè la maggior parte di noi ricorda solo tre ricordi contemporanei di una memoria a breve termine di lavoro, e alcuni molto fortunati ricordano sette ricordi. C'è un modo di ricordare qualcosa di più, ve lo dirò la prossima volta, o l'altra volta ancora, ed è il modo di farne oggetto di un racconto. Per cui se voi raccontate naturalmente a voi stessi una storia in cui mettete tutte le cose che dovete ricordare, riuscite a ricordare molte, molte più cose di quello che la memoria del lavoro consentirebbe. Comunque, tornando a noi, in questa coscienza radice si raccolgono tutti quei ricordi che sono presenti, ma i ricordi della memoria della coscienza radice, come quelli dell'ippocampo, non sono sempre ricordi coscienti, sono sempre ricordi coscienti, vengono conservati in una particolare struttura che è collegata col lobo temporale e che richiama i ricordi attraverso delle associazioni mentali. Ed è per quello che è possibile attraverso, non so, l'odore o il profumo di una, di una panetteria per dire, ricordare una cosa di quando si era bambini, oppure il profumo di una dahlia, oppure una certa sensazione. Questo fa sì che durante la veglia possiamo essere assaliti da ricordi che vengono da questa coscienza radice e li possiamo anche abbastanza gestire. Durante la notte, una volta che i cinque aggregati si ritirano, perché ovviamente non essendo più svegli, questi aggregati non fanno parte della coscienza da svegli, a quel punto veniamo assaliti da questi ricordi, che quando sono belli va bene, e quando sono lugubri e durevoli costituiscono motivo di grandissima angoscia, se noi non riusciamo naturalmente a fare questo yoga e a controllare poi attraverso le tecniche che si spiegherà questo tipo di problema. Perciò è un affastellamento di emozioni, sensazioni, percezioni, emozioni che trovano nei rimorsi emotivi nascosti nella coscienza radice o nella struttura dell'ippocampo e dell'amigdala una benzina che attizza completamente il fuoco.
Non possiamo osservare e conoscere le modalità di funzionamento della mente umana per modificare la nostra ristretta visione della realtà e superare la confusione che ci affligge, abituandoci a percepire tutti i fenomeni come un sogno. Tutta la nostra esperienza emotiva è come un sogno e dobbiamo relazionarci con il mondo esterno, persone, oggetti e situazioni, come se fossero parte del sogno. Questa tecnica di vedere tutti i fenomeni vuoti e illusori come i sogni diminuisce il desiderio, l'attaccamento e l'avversione. Analogamente riconosciamo che anche le nostre preferenze, le valutazioni, i piaceri, i desideri, i giudizi sono elementi del sogno. E ancora, continuamente, dobbiamo vedere il nostro corpo come trasparente e illusorio, immaginando di vivere un sogno lucido, ove possiamo modificare a piacimento le cose, le persone e gli eventi. Ad esempio, possiamo gradire e ridurre qualsiasi cosa, vedere il fuoco che si trasforma in acqua, espandere e restringere il tempo, moltiplicare gli oggetti da 1 a 100 a 1000 volte, spegnere le fiamme con le mani, volare, incontrare esseri non ordinari, divinità, eccetera.
Sono due tempi dell'operazione. Una è appunto sempre nella logica che voi conoscete, che secondo la filosofia buddista tibetana, ma della filosofia buddista in generale, tutta la nostra vita è semplicemente un sogno. Quando noi non vogliamo vivere questa vita, le esperienze, le cose che noi facciamo come sogni, siamo costretti a entrare in un sistema di realtà convenzionale che senza dubbio ci annienta. Per cui se noi viviamo tutto come, con la leggerezza di un sogno, come tutto non avesse in sé un vero valore, non avesse un vero significato, non avesse un'importanza, allora diciamo i veleni mentali più grandi, che sono appunto l'avversione, l'odio, il desiderio, la brama, naturalmente vivendo tutto come un sogno non hanno ragione d'essere, perché ovviamente manchiamo degli elementi della realtà fattuale, per cui naturalmente qualunque cosa noi tocchiamo diciamo che ci appartiene. Ma come facciamo a toccare l'aria e a dire che l'aria ci appartiene? Cioè, ti mette la mano in mezzo a un film puramente teorico, che è quello di un sogno, cioè una realtà virtuale, come possiamo dire che ci appartiene? Noi siamo talmente condizionati dal nostro passato di animali nella foresta, che qualunque cosa noi tocchiamo ci appartiene. E addirittura, se la tocchiamo con una mano ci appartiene ancora di più che la tocchiamo con l'altra. Tanto che ci sono una serie di tecniche usate dalla neurofisiologia per evitare questo fenomeno. Ma tornando al buddismo tibetano, la cosa più importante da fare è vivere costantemente come tutto fosse un sogno. E di conseguenza non dare importanza a nessuna cosa che viviamo, vivere insomma tutto con grande leggerezza, senza nessuno degli attaccamenti che messi in atto costituiscono appunto il motivo della grave sofferenza. Il secondo passo che vorrei che Claudio rileggesse,
quello è ancora
legato al corpo, no? Sì. Legato al corpo,
praticamente dobbiamo vedere il nostro corpo.
Esatto. Solo questo volevo dire, che poi Descartes, Cartesio, aveva fatto un esperimento mentale, aveva pensato se stesso senza un corpo e ha visto che era possibile. Poi aveva pensato un corpo senza mente e ha visto che era impossibile. In questo caso però, nonostante che sia impossibile, voglio dire, sia possibile pensare l'uomo come solamente, eludendo completamente la figura del corpo, della propria esistenza fattuale, purtuttavia il corpo condiziona moltissimo, perché noi siamo essenzialmente un corpo. Noi riusciamo ad arrivare alla mente quando siamo già avanzati come età, e addirittura la consapevolezza mentale quando siamo, non dico vecchi, ma comunque già avanti con gli anni. Solo pochi fortunati riescono in questa operazione quando sono ancora bambini o adolescenti. Per cui agire sul corpo è molto importante, perché il corpo è un inferno. Da esso vengono sofferenze, dolori, attaccamenti. Se non avessimo il corpo sarebbe tutto estremamente facile. È il corpo invece che ci condiziona, fortissimamente ci condiziona. Se non fosse per l'unica cosa che ci condiziona più di tutte, cioè la paura di perderlo. Per cui vediamo come il maestro trova soluzione a questo problema.
Il potere della mente è al di là dei tre tempi, passato, presente e futuro.
Quello là, di leggere quello del corpo.
Ah. E ancora, continuamente, dobbiamo vedere il nostro corpo come trasparente e illusorio, immaginando di vivere un sogno lucido, ove possiamo modificare a piacimento le cose, le persone e gli eventi. Ad esempio, possiamo ingrandire e ridurre qualsiasi cosa, vedere il fuoco che si trasforma in acqua, espandere o restringere il tempo, moltiplicare gli oggetti da 1 a 100 a 1000 volte, spegnere le fiamme con le mani, volare, incontrare esseri non ordinari, divinità, eccetera.
Il mio maestro spiegava questa cosa dello yoga del sonno e del sogno lucido con un'espressione che era proprio occidentale, ma che calzava a pennello, voglio dire. Cioè, quando tu fai, vivi la vita ordinaria, sei lo spettatore di un che va a vedere un film al cinema. Quando tu invece fai il sogno lucido, sei il regista di quel film, che può cambiare quel film in qualunque modo, come inizio, come fine, come attori, come tutto, voglio dire. Puoi vivere su un pianeta sconosciuto, puoi fare qualunque cosa, puoi cambiare qualunque cosa, perché lo puoi fare soltanto nella dimensione onirica. Però una dimensione onirica che non abbandona la razionalità, semplicemente in quel momento sospende la razionalità. È un'operazione molto importante. Perdere la razionalità è sempre una cosa che non porta al sogno lucido, porta all'allucinazione. Noi dobbiamo essere sempre presenti e consapevoli a noi stessi. In questo caso facciamo il regista del film, ma non facciamo delle cose assurde, voglio dire. Siamo naturalmente sempre in questo mondo convenzionale e dobbiamo superare il mondo convenzionale, ma sapendo che dopo il sogno dobbiamo ritornare nel mondo convenzionale, fin quando attraverso la pratica non riusciremo a abbandonarlo una volta per sempre.
Il potere della mente è al di là dei tre tempi, passato, presente e futuro, nell'inconscio, il tempo e lo spazio oggettivo possono essere modificati. Infatti, nel sogno, lo scorrere del tempo e la dimensione dello spazio sono rappresentati diversamente da quella dello stato di veglia. A livello più profondo della coscienza radice, infatti, il tempo e lo spazio non esistono affatto. In questo stato, la nostra mente, senza condizionamenti spazio-temporali, può viaggiare liberamente attraverso l'una e l'altra dimensione. Secondo la concezione tibetana...
Un attimo, solo questo volevo spiegare. È una cosa molto molto importante, perché voi capite, l'unico momento che riusciamo a superare lo spazio-tempo è proprio nella vipassana, nella meditazione profonda, quando riusciamo a superare questo. Ma il sogno lucido consente di fare una cosa che nessun tipo di teoria, di realtà di qualsiasi genere riesce a mettere in atto. Riusciamo a rompere la freccia del tempo. Voi sapete che la freccia del tempo va sempre in avanti, no? Voi prendete il caffè, prendete il latte, miscelate il caffè con il latte, poi girate e a quel punto avete un caffè latte o un cappuccino, chiamatelo come volete. Però se voi volete tornare indietro nella realtà convenzionale, mai poi mai vi sarebbe possibile tornare al caffè e al latte. Invece nel sogno lucido è possibilissimo farlo anche decine di volte e andare avanti e proiettare questo in come volete. Perciò spazio e tempo, che se voi ci pensate bene, sono le dimensioni di questo universo, che poi sia tridimensionale, che abbia, come dice la M. Theory, 11 dimensioni, cambia nulla, ma sempre spazio è... Noi abbiamo in genere tre dimensioni, certuni dicono che ce ne sono solo due di dimensioni, ma comunque accontentiamoci di tre, che ce ne sono tre, più il tempo. Ecco, questo fatto può essere chiaramente superato solamente nel sogno, e ha effetti profondissimi questo nella nostra mente, perché se il sogno poi non cambiasse la nostra realtà di tutti i giorni, allora non sarebbe nulla. Il fatto che invece dobbiamo sfruttare questo grandissimo potere onirico per poi essere diversi, come accade, vuol dire, in stato ipnotico, ma questa tecnica yogica è molto più importante dell'ipnosi.
Secondo la concezione tibetana, la coscienza ha tre aspetti diversi o livelli. Il primo livello è costituito dai sei sensi e dalla coscienza della mente, è chiamato parte esterna. Il secondo livello è l'inconscio, stato non conscio, chiamato parte intermedia, e il terzo livello è la coscienza radice, la parte interna della coscienza. La vera natura della nostra mente è la coscienza radice, pura, chiara e luminosa, legata alle altre due coscienze, l'inconscio e i sensi. I sei sensi sono connessi a livello grossolano e materiale dell'esistenza che accompagnano il nostro vivere quotidiano. La coscienza sensoriale è costituita dalla coscienza visiva, olfattiva, gustativa, uditiva, tattile e mentale. La relazione tra i tre differenti livelli di coscienza attraversa i differenti strati o livelli di emozioni, che sono tutti legati all'inconscio. Questa è la ragione per cui sogniamo. Nel sogno noi viviamo la realtà onirica in terza persona, mentre quando siamo svegli osserviamo tutto da un punto di vista soggettivo. I sogni sono legati alle emozioni di tutti i giorni e anche alle nostre esperienze passate e karmiche. I maestri tibetani affermano che quando la coscienza è vigile, il corpo fisico ha due coscienze principali: una nel cervello e una nel cuore, mentre quando dormiamo l'inconscio circola attraverso il nostro corpo, creando una connessione tra la coscienza radice e la coscienza dei sensi.
Di spiegare questo in due minuti è una cosa complessissima, ma grossolanamente diciamo si può dire che il livello diciamo che viene considerato del livello di primo tipo di coscienza è quella che possiamo dire una conoscenza razionale della realtà fattuale, ma con qualcosa di in più. Praticamente noi il cervello nostro diciamo è chiuso in una buia scatola cranica e diciamo si serve per la sua conoscenza di cinque sensi che voi ben conoscete e che ci hanno sempre insegnato a scuola, solo che per la dottrina tibetana, la dottrina buddista in genere, esiste uno stesso senso, diciamo così, che noi chiameremo intuizione, ma in Tibet si chiama coscienza mentale. A me piace più intuizione perché questo poi è il grande potere della mente, no? Perché intuizione deriva dal latino intuire, che vuol dire entrare dentro, e perciò è questo proprio il grande potere di lettura, di intelligenza che ha la mente per farlo. Poi qui le cose si complicano perché nella dottrina tibetica esiste un livello intermedio che viene chiamato inconscio. Per carità, questo non c'è dubbio che questo livello esista, anche se voi sapete nella medicina, nella neurofisiologia occidentale esistono due aspetti di questo inconscio che non vengono qui considerati, e uno è rappresentato dal subconscio, l'altro è rappresentato dall'inconscio vero e proprio. Che differenza c'è? La differenza è questa, che io posso con la coscienza diciamo superiore, quella che è appunto descritta anche dai tibetani, posso accedere naturalmente alla parte conscia di me. Per la parte subconscia si può spiegare nel modo che io da questo punto non riesco a vedere cosa c'è dietro quella porta, però forse sporgendomi un pochino in avanti ho possibilità di vedere certi aspetti di una realtà che non appartiene diciamo a questo mondo dei sensi, ma in qualche modo può essere ancora conoscibile attraverso queste sei percettori primari. E poi invece l'inconscio è quello che, secondo la nostra dottrina della neurofisiologia, è qualcosa che, come dice la parola stessa, è inconoscibile. La verità è che questo inconscio non è assolutamente una cosa inconoscibile, è inconoscibile con i mezzi ordinari, se no va tutto in aria quello che noi abbiamo sempre studiato e sempre creduto. Ovviamente con i metodi adatti di addestramento mentale noi possiamo entrare nella sfera inconscia e lì come dei cacciatori che dalla sorgente risalgono il fiume sino arrivare dalla foce, scusate, risalgono il fiume per arrivare alla sorgente e di capire chi l'ha inquinata e perché. Noi siamo capaci di far questo attraverso le tecniche di meditazione. Però l'inconscio, naturalmente, che si trova a queste due coscienze, la coscienza radice e la coscienza superiore, naturalmente è incontrollato da una mente non addestrata, e lì devono passare tutte le esperienze quotidiane, le esperienze del passato, i vostri emotivi ancora attivi, le esperienze karmiche che durante la notte in maniera randomizzata creano questi sogni incontrollati e incontrollabili. E poi c'è una coscienza radice, che è qualche cosa di, diciamo, Ovviamente, se proprio dovessimo chiarire questo, qualcosa di diverso da quello che io ho detto prima, che è l'ippocampo, però certuni, per certuni l'ippocampo era veramente. E allora questa veramente, la coscienza radice, è quella della mente luminosa, quella senza ostacoli, senza possibilità di non capire la realtà per quello che è, come succede di solito, ma come per quello che appare. Perciò dobbiamo assolutamente affidarci alla coscienza radice per avere una chiara visione della realtà fenomenica.
Posso fare la domanda?
Come?
Posso fare la domanda?
Sì.
Prima,
a voce alta, perché io sono...
Prima, se ho capito bene, si diceva che durante la notte l'inconscio va in tutto il corpo.
Cosa va in?
Nel corpo, in tutto il corpo.
Sì, ecco, sì, questo lo... Sì. È un concetto, naturalmente, che... Cioè, secondo la dottrina tibetana, ovviamente, tutte questo inconscio non è altro rappresentato da energie, vero? Sono energie primordiali, sono energie, come si dice, che prendono il sopravvento in certe situazioni e naturalmente circolano nel corpo attraverso i canali, che sono più di 72.000. E in questo senso entrano a far parte in qualche modo del corpo, tant'è vero che si possono verificare tutta una serie di fenomeni che sono legati alla sudorazione, alla respirazione affannosa, agli occhi sbarrati, a certi stati di eccitazione e così via. In quel senso corre lungo il corpo. Ed è una cosa estremamente pericolosa se non la controlli.
I maestri tibetani affermano che quando la coscienza è vigile, il corpo fisico ha due coscienze principali, una nel cervello,
no, quello l'ho già detto,
e una nel cuore.
Sì, vero, sì.
Mentre quando dormiamo, l'inconscio circola attraverso il nostro corpo, creando una connessione tra la coscienza radice e la coscienza dei sensi. L'inconscio, a livello intermedio della coscienza, è in connessione con le cinque coscienze sensoriali, con la coscienza mentale intermedia e con la coscienza radice.
Ci vuole una lezione completa per spiegare questo, perché anche ad esempio le due, io poco fa nella foga di cercare di unire l'aspetto occidentale e l'aspetto orientale del problema, ho dimenticato colpevolmente la mente principale che esiste, cioè oltre che la mente di saggezza legata alla coscienza, quella legata ai sensi e alla coscienza mentale, esiste anche la mente del cuore, perciò c'è la mente del cervello e ovviamente la mente del cuore, ma la mente di saggezza e la mente del cuore alla fine sono la stessa cosa.
Come afferma il Lama Nida Chenatsen, la coscienza principale è nel cervello. Tutti e cinque gli organi dei sensi funzionano grazie al cervello. Noi diciamo che sono imprigionati nel cervello. Alcuni canali speciali, connessi al lungo o energia del vento, collegano il cervello al cuore. Il cervello e il cuore, a loro volta, sono connessi ai chakra e costituiscono una parte integrante del sogno. Lo studio delle differenti emozioni o sentimenti è suddiviso in 54 categorie.
Non bisogna, qui se parliamo, di mettere in parallelo la neurofisiologia con questo, naturalmente è un disastro, voglio dire, un disastro. Quello che però conta è il simbolismo di questa affermazione. Ovviamente è chiaro che i sensi, voglio dire, esistono di per se stessi. I sensi non è che non esistono, esistono solo nella coscienza del cervello. I sensi esistono di per se stessi, Io ad esempio non ho un problema che non vedo, perché non è che ho il cervello che non vede, ho l'occhio che non vede, ho l'occhio che non vede. E se ho problemi all'orecchio non sento, perché ho l'orecchio che non funziona, non il cervello. Perciò da un punto di vista della neurofisiologia, questa affermazione che il cervello, voglio dire, la sede, diciamo, di questo, è vero solo nel senso che il cervello è quello che rende queste percezioni assolutamente consapevoli e coscienti, e questo non c'è dubbio di questo, non c'è dubbio di questo. Tutti, però, noi siamo figli di antichi cacciatori, e di conseguenza praticamente abbiamo bisogno di una reazione rapida, perché si è o veloci o morti. Perciò quando mettiamo il piede sopra un serpente ha un bel dire di formare la coscienza del cervello, perché saremo morti. Allora il sistema va da un impulso di millisecondi al talamo, e il talamo lo restituisce al sistema facendo sollevare immediatamente la gamba. Non è vero che che i sensi sono solo nel cervello. I sensi sono rappresentati a livello cosciente e consapevole nel cervello. E ci sono, quello è il nostro maggiore problema, perché i sensi passano tutti attraverso una stazione intermedia che li elabora e purtroppo li cambia di connotati, che è il talamo. C'è un unico senso che non passa attraverso il talamo e che va direttamente alla corteccia piriforme, poi alla corteccia olfattiva, e che appunto l'olfatto. Questo per ragioni che eravamo antichi animali nella foresta, avevamo bisogno di questo. Ma detto questo, vuol dire, continuiamo a parlare dopo che dice di sensi.
Sì. Per sviluppare l'abilità di fare sogni lucidi è necessaria la pratica assidua della meditazione e della visualizzazione. La mente concentrata e allenata infatti perfeziona l'osservazione dei dettagli, utile per modificare e ricordare le situazioni del sogno. Dobbiamo sviluppare e rafforzare con grande energia l'intenzione di essere coscienti durante i sogni. In questo modo possono sorgere dei momenti di lucidità che durano all'inizio solo qualche secondo, poi qualche minuto, fino ad apprezzare sempre più stabilmente la presenza lucida nel sogno. Le esperienze di sogno lucido protratte nel tempo agevolano la comprensione dei processi che regolano la nostra vita e favoriscono la vera trasformazione della mente, che perde così il limitato senso del sé verso una espansione che abbraccia l'universo intero.
Il problema, come voi vedete, si ritorna sempre alle tecniche di meditazione e di visualizzazione. Qual è, diciamo, il vero problema di tutto questo? Che naturalmente esiste un programma stabilito dal nostro cervello, che è quello di vivere esperienze di sogno e di non sogno. Ora, un tempo questo del sogno lucido veniva fortemente contestato, io ne parlavo tantissimo perché è una tecnica che mi ha sempre conquistato e mi ha aperto il cuore, ma parlando con i nostri maestri in campo della neurofisiologia, tutti dicevano: ma queste sono autentiche fesserie, perché abbiamo un ritmo circadiano molto preciso che regola la veglia e il sogno, con il solito bla bla bla, la sostanza nigra di Semmering, il problema della sostanza reticolare, tutte queste belle cose. E per giunta si credeva, ma sino a pochissimo tempo fa, che esistessero due fasi di sonno, vuol dire fasi che si chiamano REM, cioè rapid eyes movement, dei movimenti oculari quando sogniamo, gli occhi hanno piccoli movimenti, e invece di non REM, dove non si verificano questi rapid eyes movement, è che sono sperimentabili facilmente da una persona non addestrata, perché se ci capita di essere svegliati da un impulso, il cambio della spazzatura che passa, il partner che si gira troppo grossolanamente nel letto o altro, ci accorgiamo che in quel momento ci svegliamo tutti estremamente addormentati, non siamo coscienti di niente né consapevoli di nulla, perché magari siamo in fase non REM. E invece, se ci svegliassero in fase REM, in quel momento siamo pronti a raccontare i sogni e siamo molto più svegli, tra virgolette. Ora, allora dicevano, come si fa a fare un sogno lucido se esistono fasi REM e fasi non REM? Ora, è stato visto da studi neurofisiologici incontrovertibili, che è possibile attraverso l'apertura di determinate connessioni sinaptiche che solo la tecnica di meditazione e visualizzazione possono dare, è possibile ridurre moltissimo, moltissimo, quasi annullandolo, il sogno non REM, vivendo tutta l'esperienza del sonno come sogno o come sonno REM. Ed è per quello che questa tecnica del sogno lucido ha una sua grande importanza, nonostante che i miei professori lo negassero, perché non sapevano che appunto attraverso la meditazione e la visualizzazione è possibile addirittura modificare un programma vecchio di milioni e milioni di anni, perché non sogniamo solo noi, sognano tutti i mammiferi e naturalmente moltissimi altri animali, perfino i rettili. Di conseguenza è un programma vecchissimo, 200 milioni di anni supponiamo, eppure attraverso le tecniche di addestramento mentale è possibile addirittura annullare quasi completamente il sogno non REM. È incredibile, ma è possibile.
Nel praticante avanzato le immagini oniriche sorgono ancora, ma non distraggono più dalla percezione della chiara luce. Nei suoi sogni non c'è un sé che sogna e interagisce, non c'è oggetto e soggetto separati, né sogno e né sognatore. Le pratiche preliminari.
Un secondo socio, questo è molto importante, perché alla fine tutti gli esercizi e le pratiche vengono condotte per la distruzione del sé, dell'io, e massimamente per distruggere tutto quello che è il pensiero dicotomico e l'atteggiamento dicotomico di mio, tuo, me e te, io e la persona che sogna. Cioè, sin quando sogniamo come io, possiamo anche modificare tutto intorno a noi, ma restiamo sempre attaccati a questo universo illusorio. Dobbiamo, come se fossimo una terza persona, diciamo, lasciare passare questo flusso di energia, condizionandolo nel suo percorso perché esso porti alla sua vera destinazione, cioè l'emersione delle pratiche di chiara luce.
Prima di tutto bisogna trasformare l'ambiente di meditazione in un luogo sacro e puro, accogliente, ordinato e profumato, eliminando qualsiasi cosa che possa creare interferenze. Assumiamo la posizione di meditazione, interrompiamo il flusso dei pensieri disturbanti, calmiamo il respiro, manteniamo stabile la presenza mentale. Rivolgiamo il pensiero al nostro maestro che ci guida, ci aiuta a superare gli ostacoli e ci sostiene nella pratica, liberando in noi tutte le forze soffitte e nascoste dalle tenebre dell'ignoranza. Pratichiamo il Guru Yoga e generiamo una forte devozione. Poi unifichiamo la nostra mente con la coscienza pura del maestro. Il maestro essenziale è la nostra coscienza primordiale, la nostra conoscenza interiore, la nostra vera natura. Succede che nel tempo in cui, nel processo della meditazione, la mente rimane concentrata e ferma, si comincia a percepire un cambiamento. non esiste più la differenza tra il soggetto che medita e l'oggetto di meditazione, la coscienza si trova nello stato non duale. Maestro e discepolo sono la stessa cosa. La connessione tra discepolo e maestro è estremamente importante.
Questa è la pratica tibetana del Guru Yoga. Il Guru Yoga, dove c'è una completa identificazione nella figura di un maestro qualificato, nella coscienza pura del maestro qualificato, che in genere è un maestro radice, è un maestro che abbia il purezza del linaggio della scuola, e in genere è un monaco profondamente addestrato in questa pratica. Il Guru Yoga si può praticare con qualunque maestro, ma non ha lo stesso significato o lo stesso vantaggio, perché naturalmente bisogna guardare la coscienza pura del maestro, che in quel momento rappresenta ed è lui stesso il Buddha, però deve essere un maestro molto addestrato, perché anche lontani possa da cuore a cuore, da mente del cuore, trasmettere quell'energia purificata che possa entrare nel corpo dell'allievo, trasformato in un tempio, che così permette all'energia purificata del maestro, dello stesso Buddha, di penetrare dentro di noi.
Il discepolo riceve le trasmissioni e le istruzioni dal maestro, poi con motivazione pura e a beneficio di tutti gli esseri, deve impegnarsi nello sviluppo della stabilità mentale, nello stato di vuoto, senza alcun supporto. Solo in questo modo il discepolo può arrivare alla comprensione della natura della mente, al di là dei concetti e delle parole, riconoscendo nelle sue esperienze spirituali la natura vuota e luminosa della mente, senza limiti e senza inizio.
Esatto.
Tibetano Rigpa.
Rigpa. Questo è il concetto fondamentale, perché appunto il maestro dà l'iniziazione, dà diciamo una sorta di trasmissione del potere per fare questo tipo di pratica. E naturalmente, inizialmente, data la nostra povera qualità umana e mentale, dobbiamo per forza fare la pratica su un oggetto di meditazione. Certamente dobbiamo meditare su un oggetto che sia benefico o al massimo neutro, ma poi diciamo piano piano dobbiamo eliminare l'oggetto della meditazione per meditare sulla nostra stessa mente. Quando diciamo riportiamo la mente a casa, come dicono i maestri Kagyupa, e di conseguenza noi meditiamo con la sola mente, siamo solo mente, in quel momento, essendo la mente la stessa cosa della luce, del vuoto e del tutto, abbiamo raggiunto quello che era il nostro scopo dall'inizio, quello di meditare sul vuoto e sulla mente luminosa, ma senza più oggetto della meditazione, in una situazione di perfetta stabilità. In quel caso abbiamo raggiunto una condizione di perfetta stabilità e conoscenza superiore, con perfetta saggezza, che in tibetano si chiama Rigpa, e invece tutte le condizioni di ignoranza, vuol dire quello che non è più ignorante Rigpa, vuol dire quello che ha la chiara visione di tutto, perché in ignoranza in tibetano si dice Marigpa, che vuol dire non Rigpa.
Allora, qui c'è la pratica del cristallo, ma...
No, beh, il cristallo lo lascerei...
Proviamo il processo energetico dei sogni. Processo energetico dei sogni. Posso trovarlo?
Ok.
Lo yoga del sogno, Nidam, è di origine sciamanica.
Nidam.
Si tratta di un antico metodo di manipolazione dei sogni per la comprensione profonda della realtà illusoria. Nel Tibet antico i maestri Bompo venivano definiti scrutatori del sogno, agivano in stretto contatto con il re, al quale predicevano avvenimenti e comportamenti per il buon governo e il benessere sociale. Già nel VII secolo gli insegnamenti sui sogni facevano parte del sentiero spirituale buddista e furono introdotti anche nella pratica medica per la diagnosi e la cura delle malattie. La dottrina classifica i sogni in tre tipi diversi: sogni samsarici, sogni di chiarezza e sogni di chiara luce, che caratterizzano il graduale superamento dello stato mentale dicotomico fino ad avere sogni chiari e lucidi, talvolta profetici, espressione di una funzione naturale della nostra coscienza.
Sono passaggi diversi di un unico cammino. Naturalmente nessuno può arrivare a quel cammino se non è comunque predestinato a farlo in una sola vita, perché è un cammino difficile, non è che si può ottenere così il dono medianico, il dono della profezia studiando sui libri. Quello o ce l'hai perché così hai avuto in dono come parte della chiara luce, oppure puoi raggiungere una mente di chiarezza, e credete a me, non sarebbe veramente, veramente poco. E se no ti devi accontentare del sistema del sogno sansarico, quel sogno che è legato a questo mondo convenzionale in cui avviene la nascita, la morte, la rinascita e ancora un'altra vita e un'altra morte. Però poi puoi raggiungere livelli superiori perché vedi le cose chiare con una mente lucida. Però niente a che fare con la mente di chiara luce, dove naturalmente sei tu una parte, per quanto una goccia, in un universo, diciamo, in un cosmo infinito, ecco, però qualche cosa che permette a livello di mente quantica di fare profezie e comunque di conoscere realtà molto lontane, e di fare anche profezie. Però non è che possiamo pretenderlo così da semplici pratiche addestrative, perché quello ci può portare alla chiarezza. Per raggiungere un altro livello, quello è una questione karmica, diciamo, cioè chiunque può studiare centinaia di libri o frequentare centinaia di stage, non riuscirà mai a quello è una... Ma non è, diciamo, il dono profetico o il dono di vedere con chiarezza quello che deve avvenire. Non sempre è un dono che molti possono sostenere, è un peso terribile, credete a me.
Lo yoga del sogno è uno dei più importanti insegnamenti per lo studio della mente nella tradizione tibetana del Vajrayana, nel quale si insegna la necessaria flessibilità mentale per rendere le esperienze oniriche talmente vivide da sembrare reali. Queste esperienze, ripetute nel tempo, operano una vera trasformazione della mente, liberandola da tutti gli schemi acquisiti erroneamente nel tempo e inducendola a rispondere in modo più appropriato e spontaneo in ogni situazione. Nella scienza tibetana...
Un attimo solo, è un sistema che chiameremo all'occidentale un sistema catartico, no? Un sistema di purificazione, per cui attraverso questa pratica ci liberiamo di tutte le maculazioni che abbiamo dentro la nostra mente, sia quelle che abbiamo dovute al nostro cattivo comportamento, sia alle maculazioni avventizie che abbiamo conseguito in questo mondo, sia alle maculazioni karmiche. Perciò è un vero sistema di purificazione mentale.
Nella scienza tibetana la mente e i cinque elementi si manifestano come energia e come elementi grossolani sotto tre aspetti: corpo, energia e mente. L'energia o l'uomo non può essere separata dalla coscienza, anzi il flusso o movimento di energia è quello che fa lavorare la nostra coscienza. Infatti l'unione di lunga e coscienza è all'origine dei nostri sentimenti, emozioni, pensieri, concentrazione, intelligenza e memoria.
E questo assolutamente, perché non esiste la possibilità di avere soltanto la possibilità, diciamo, del prana, dell'un, dell'energia che scorre, senza che questo sia gestito dalla mente come un cavaliere e un cavallo. Perciò ormai dobbiamo parlare di lumen, cioè di energia sottile che penetra nei canali, specialmente nei canali principali, ma in tutti penetra, in tutti scorre, ma dovremmo sempre parlare di semlumen, cioè mente vento sottile.
Lo sviluppo delle capacità mentali fino a raggiungere la piena consapevolezza della vera natura della mente avviene attraverso il luogo sottile o energia sottile degli elementi. La pratica del sogno si realizza quindi a livello del corpo sottile, ove i sogni si manifestano grazie ai chakra, ai canali, alle energie sottili e alla coscienza. Riassumendo, gli elementi base dei sogni sono il lungo vento, espressione dell'energia attiva della forza vitale, i movimenti energetici, le sei coscienze, i canali e i chakra. Abbiamo 8 tipi di coscienze: 5 coscienze sensoriali, coscienza della mente, sesto senso, coscienza emozionale, coscienza di base o radice.
Quella emozionale sarebbe l'inconscio,
La coscienza mentale o lungo sono la combinazione necessaria per avere chiarezza mentale. Il praticante esperto, con la forza della mente, si spinge l'energia del prana nel canale centrale per liberare i sogni dalle influenze emozionali inconsce ed ottenere finalmente la mente libera e flessibile che agisce come uno specchio, riflettendo ogni cosa.
Ovviamente per liberare la Vadutti, il canale centrale, o Sushumna o Shabuma, come dicono i tibetani, bisogna fare un lungo lavoro di purificazione dei chakra, perché questo è possibile ottenerlo solo quando il principio vitale entra in un canale che sia purificato. Perciò le pratiche di purificazione devono sempre precedere questa operazione.
Quindi, la mente libera e flessibile che agisce come uno specchio, riflettendo ogni cosa senza trattenere né respingere, semplicemente realizzando che qualsiasi cosa appaia alla coscienza è solo un riflesso della nostra mente. Lo yoga del sogno è l'addestramento per mantenere la pura presenza, la lucidità e dimorare nella natura della mente fino a raggiungere la chiara luce o liberazione nello stato di vuoto.
Sì, pura presenza, lucidità e dimorare nella natura della mente. Questi sono i tre cardini di questa pratica, senza la quale non possiamo fare assolutamente niente. Perciò il primo è difficile da raggiungere, cioè la presenza mentale proprio, no? Addirittura arrivare a livello di lucidità, vero, ma poi essere, diciamo così, sempre stabili in questa situazione, questa è la vera difficoltà, perché può succedere in uno stato ipnagogico, in uno stato dell'orgasmo, in altri stati particolari, avere sensazioni simili. Quello che le distingue da una situazione di questo tipo è la loro stabilità continua e senza modificazioni.
La vera e più importante utilità dello yoga del sogno si apprezzerà solo se saremo capaci di applicare la consapevolezza lucida negli stati post-mortem del bardo e del citta bardo, quando la mente sarà in grado di trascendere se stessa. I sogni lucidi ci mostrano le infinite possibilità della mente e ci predispongono al definitivo abbandono del corpo, mantenendo la consapevolezza sull'illusorietà delle percezioni. Il discepolo addestrato potrà raggiungere la suprema illuminazione nel momento in cui la mente abbandona il corpo. Ogni essere umano possiede la qualità e la capacità di ottenere il più alto grado di elevazione spirituale, conosciuto come illuminazione, cioè l'esperienza della realtà assoluta, pura, luminosa e chiara. Lo stato di illuminazione coincide con la fine dei sogni e perciò è detto risveglio.
Certo, è chiaro che quello è una volta che tutto è un sogno, tutto un sogno solo in questo mondo convenzionale. Perciò in quel caso il sonno, la veglia, la morte e la vita sono un sogno. Ma quando il livello della mente si eleva nella pratica a tale punto da essere e da diventare soltanto mente di luce, in quello stesso momento i sogni non esistono più e si raggiunge lo stato supremo, superando il Manakaya e il Sambhogakaya, raggiungendo lo stato del Dharmakaya, in cui non esiste più niente di quello che fa parte di questo mondo, perché i sogni fanno parte di questo mondo convenzionale, ma esiste soltanto la luce pura.
Finito. Non è finito. No.
Vabbè, è finito, ma
esistono domande?
Devo sapere, il 12 e 13 dicembre, con il maestro tibetano, come si svolgeranno quelle due giornate?
Parlerà in italiano?
Sì.
Perché è un tibetano italianizzato. Però è una persona molto, molto approfondita nella dottrina, è diciamo il maestro più elevato in grado che noi qui abbiamo avuto, perché invece la rampa, diciamo, sono vari gradi del buddismo tibetano, ma non sono gradi di, come quelli dell'esercito, sono gradi legati agli studi e alla pratica. Dall'ama, diciamo così, che il grado più basso è sempre un grado elevato, a Geshe, e poi a Geshe la rampa. Ecco, questo è una. Come cosa lui farà? Non lo sappiamo. Le referenze di questo maestro sono ottime. Naturalmente l'argomento, voi potete capire, è di estrema difficoltà. Io stesso ho avuto grandissime difficoltà a impararlo, lo pratico tantissimo e diciamo che mi ha aiutato a superare sofferenze e dolori, e tra l'altro diciamo ha un grande vantaggio perché in questo sogno io vedo benissimo, ecco, questo voglio dire, mentre invece nella vita di tutti i giorni, come voi sapete, non vedo assolutamente praticamente niente. Era uno scherzo questo, è la verità, purtroppo è una verità tragica detta in maniera scherzosa. Io non so a che cosa ti riferisci. Voglio dire, certo è un maestro tibetano, ed è il maestro tibetano, bisogna accettare il fatto che si muove nell'ambito di una dottrina che prevede determinate pratiche, prevede determinate cose. Tutti ne parlano estremamente bene. La cosa peggiore che si possa capitare è essere prevenuti nei confronti del maestro. Capito? Noi dobbiamo avere il cuore aperto nei confronti del maestro, perché lui non rappresenta questa persona, ma rappresenta appunto la dottrina che lui ci trasmette, la dottrina delle pratiche. Però ripeto, in questo caso questo yoga è di estrema difficoltà, specialmente nella dottrina tibetica si tratta di visualizzare particolari figure, le daikini per dire, e di conseguenza molte particolari, perché la nostra mente, e questa sia in Tibet che qui, la nostra mente cambia la sua realtà matematica profonda, resetta il vecchio sistema matematico solo quando riesce a cambiare i particolari riesce a cambiare i colori. Perciò diciamo bisogna cambiare tutti gli elementi che costituiscono un sistema, ma cambiarli completamente e cambiare tutti i colori che fanno parte di quel sistema. È una tecnica straordinaria che rispetta, diciamo, le più moderne conoscenze della neurofisiologia, anche se, ripeto, in certe cose ovviamente ci sono delle differenze, ma voglio dire, non, non, Non credo che il Tibet antico avesse la risonanza magnetica funzionale o cosa, per dire che sono persone che hanno scoperto questo con la forza della sola mente e si rimane impressionati della modernità, dei concetti e delle grandi possibilità, che poi quando viene praticato c'è un cambiamento radicale nella vita di tutti i giorni, nel mondo convenzionale. Per cui, indipendentemente che uno voglia raggiungere il nirvana o la meditazione, solamente per star meglio con se stesso e con gli altri dovrebbe praticare questo yoga. Altre domande? Ce ne sono?
35. 21 e 35.
Va bene, allora la prossima volta, che sarà martedì 1 dicembre, concludiamo questo...
C'è la pratica della mente naturale
con
e i sogni di chiarezza.
Ecco,
con la
mente naturale e i sogni di chiarezza. Come vedete è un argomento difficile. Io ho cercato di spiegarlo nella maniera più piana possibile, ma si corre il rischio, quando si fanno le cose troppo semplici, di farle diventare semplicistiche. Io sento moltissimo dentro di me, per la mia chiara visione, che questo maestro sarà di grande utilità a tutti noi, a tutti noi. Mi auguro che appunto non ci siano, diciamo, atteggiamenti di chiusura, perché questo yoga funziona molto bene solo se uno apre veramente i confini della mente, perché la nostra mente è vero che è infinita, ma in una mente ottusa, come può essere in certi momenti la nostra, può essere più chiusa di un caravanserraglio. Buonanotte.
Posso dire una cosa? Come sono arrivato al sogno? Un consiglio che mi ha dato un lama, a proposito del... un lama che io ho già fatto lo yoga del sogno, per quello che ho detto. Sarebbe importantissimo, per chi non lo facesse da oggi fino al giorno del seminario, okay, facesse almeno 20 minuti di concentrazione, perché avrà dei risultati strabilianti per quanto riguarda, ok? Ma cioè, chi lo facesse, chi non l'ha mai fatto, ne approfitti.
Il giorno di notte,
sempre allo stesso orario, perché l'importante è raggiungere almeno la concentrazione. Okay. Senza di quello non si riesce a fare niente.
Ma i nostri lo dovrebbero già fare, se non lo fanno sono molto colpevoli di non farlo. Ma questo sarebbe molto colpevole. Mi auguro che tutte le lezioni di questi anni, pur essendo noiose e ripetitive, almeno questo piccolo risultato l'abbiamo
fatto. Può essere un'occasione.